comunque salutiamo e ringraziamo per essere qui a RadioCittàAperta.it, l'attore, autore, insomma non ha bisogno di presentazioni, Moni Ovadia. Ovadia, grazie mille per essere qui a Città Aperta.
Grazie a voi per il vostro invito e un caro saluto ai vostri ascoltatori.
Allora Ovadia, partiamo da un po' dove è nata l'idea di questa piccola serie di chiacchierate con delle voci che sono, abbiamo ritenuto essere importanti contro la guerra, ovvero con il nostro spot appunto Voci contro la guerra, letto dall'attrice Santa Spena, che parte da una brevissima poesia di Prévert, Il discorso sulla pace. Allora Ovadia, ce lo andiamo a sentire, ritorniamo tra 60 secondi in studio e poi cominciamo appunto, partendo proprio da questo spunto comune, a fare un po' una breve nostra chiacchierata su Voci contro la guerra.
Volentieri.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra. Questa era la poesia di Prévert, Le discours sulla paix, mi perdonerà la pronuncia francese veramente non impeccabile, in cui un politico, parlando alla folla e riempiendosi la bocca in maniera retorica della pace, per un momento stordito dalla sua stessa retorica, rimane a bocca spalancata e dentro la bocca mostra la carie. Le sue parole di pace nascondono la delicata questione di denaro. È così anche per analizzare, nonostante siano passati diversi decenni dalla poesia di Prévert, vale ancora, secondo lei, questo tipo di analisi, o almeno cominciare da questo tipo di analisi, per vedere i tempi in cui stiamo vivendo?
Ma Prévert è sempre una suggestione affascinante, un poeta così insieme delicato e così pregnante. C'è un detto francese su quale possiamo riflettere, che è l'argent fait la guerre, i soldi fanno la guerra, che può essere anche ribaltato: la guerre fait l'argent. Oggi le guerre producono grande guadagno economico a quelle strutture multinazionali o finanziarie che di guerra campano. Nessuno farebbe una guerra in perdita economica. Quelli che ci perdono sono sempre gli ultimi, i poveracci, quelli che muoiono sotto le bombe, o quei giovani che vengono mandati sensatamente a combattere. E questo è quello che penso io. Adesso questo spirito guerrafondaio che ha preso la dirigenza europea, che a me sembra intanto totalmente incapace, non ha saputo fare niente di intelligente per uscire da questa congiuntura, avrebbe potuto svolgere un ruolo importante, non l'ha fatto, perché abbiamo dei governanti europei che sono incapaci e imbelli. E la guerra, agitare lo spirito della guerra, serve loro a salvare, diciamo, la propria poltrona, niente più che questo.
Ovadia recentemente, insomma, a inizio mese ci sono state delle manifestazioni di segno opposto. L'opinione pubblica si è divisa, potremmo dire che nella terra dei Guelfi e Ghibellini il dividersi sulle questioni fa un po' parte dello spirito nazionale. Questa volta però nelle piazze si sono ritrovati, nelle piazze contrapposte, nelle piazze differenti, si sono ritrovate anche persone che magari nel quotidiano hanno condiviso un percorso sociale, politico, anche comune, fino però ad arrivare a questo momento in cui poi, quando c'è stato da scegliere che parte stare, anche se è un'espressione che insomma non mi piace molto perché esemplifica molto, taglia molto con l'accetta, si sono ritrovati in due parti differenti. Questa cosa che le sto dicendo è resa, diciamo, in maniera grafica, secondo me, molto bene dal vignettista Vauro, che pochi giorni fa, insomma, ha fatto una vignetta dove il suo classico personaggio proprio riconoscibile di Vauro sta andando alla manifestazione della pace con la bandiera arcobaleno, e sul suo cammino in direzione contraria incontra un altro personaggio iconico dei fumetti del disegno, ovvero l'operaio Cipputi di Altan. E Vauro, il personaggio di Vauro, dice a Cipputi: «E Cipputi, ma dove andate? Per di qua!» Perché Cipputi con un'altra compagna operaia stanno andando con la bandiera dell'Europa, evidentemente nella piazza di Michele Serra, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire questa vignetta, però? Mostra che, è vero, stanno andando in posizioni differenti, in posti differenti, ma come si rivolge uno all'altro vuol dire che c'è una sorta di amicizia, si sono riconosciuti che fino magari a quel momento hanno fatto delle battaglie comuni. Ecco, una cosa particolare, e lo chiedo a lei, Ovadia, in queste piazze differenti, lei ha visto proprio una contrapposizione o però vi erano delle persone che in un'epoca di diverse sfumature hanno scelto una piazza o l'altra, magari persone, ripeto, che fino a quel momento per altre questioni, per altre battaglie, magari hanno condiviso anche la medesima posizione?
Guardi, io credo che la piazza per l'Europa sia stata una piazza profondamente ambigua. Nella cultura progressista, nella cultura della sinistra, la guerra è sempre stata respinta e non c'è bisogno, per respingere la guerra, di essere dei marxisti trinariciuti. Quando i nostri padri costituenti hanno scritto questo documento, che a mio parere è sacrale, all'articolo 11 hanno messo una parola molto, molto chiara: l'Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Non c'è una guerra giusta. Le controversie internazionali si risolvono facendo paziente ricorso alla diplomazia. Prendere il detto dei romani, si vis pacem para bellum, è un po' una truffa, perché i romani avevano un impero e si sa che gli imperi non accettano i dissensi, ma quello slogan è uno slogan imperialista, al quale è giunta l'ora di contrapporre, chiamiamolo uno slogan, per entrare in una nuova epoca: si dis pacem para pacem.
E poi Ovadia la saluto, sono Alessio De Marcione in alta voce della trasmissione. E poi Ovadia, lei giustamente si è riferito all'articolo della Costituzione chiarissimo, lampante, si è riferito alla cultura progressista di sinistra, ma di una sinistra ampia, no? Perché comunque le varie tradizioni della sinistra tutte riportano più o meno alla pace. Eppure più passa il tempo e più è difficile fare un discorso di pace che sia compreso, magari non tanto dalla società, no? da quelli che poi subiscono gli effetti della guerra, no? Vostre le guerre, nostri morti, diceva lo striscione di una manifestazione qualche anno fa, secondo me molto esplicativo. Però effettivamente, faccio l'esempio pratico della guerra in Ucraina, è dal 24 febbraio del 2022 che il discorso di chi dice si vis pacem para pacem è tacciato di volta in volta di discorso di parte, discorso ingenuo, discorso sciocco, discorso fuori dalla storia, e questo da una pletora veramente bipartisan. Guarda, di voci.
Mi scusi, ma io ho, questa è la posizione del mainstream.
Esattamente.
La guerra in Ucraina, se si vuole fare un'analisi della guerra in Ucraina, bisogna fare un'analisi critica seria. Alcuni studiosi americani l'hanno fatta, non mi riferisco a studiosi russi, americani. Cito il caso del lucidissimo economista Jeffrey Sachs, che oltretutto è stato anche, ha collaborato anche con progetti di sé in passato di segno conservatore e anche di segno reazionario. Ma Jeffrey Sachs, di fronte a questa guerra, ha preso una posizione adamantina. Basta andare a sentire il suo discorso al Parlamento europeo, dicendo: non andate a Kiev a parlare, andate a Mosca a parlare. Secondo, la guerra per molti osservatori, fra cui militari di altissimo livello, come il nostro generale Fabio Mini, che è stato capo di Stato Maggiore della NATO Sud-Est. Se si leggono le analisi approfondite, non la contrapposizione ideologica aggredito-aggressore, data a priori come scelto già l'aggredito all'aggressore, ma andare a capire che cosa è successo dal 2014, andare a capire perché la NATO ha raddoppiato il suo territorio andando proprio a lambire i confini della Federazione Russa. C'è un librino, per esempio, di uno studioso americano che si chiama Benjamin Abelow, che si intitola Come l'Occidente ha preparato la guerra in Ucraina. Quindi, o si vuole andare non a un discorso da talk show, perché nei talk show non si impara niente, non servono a niente. Le grandi analisi critiche si trovano nei libri, si trovano sulla rete, e bisogna andare a leggere le analisi critiche di studiosi che si occupano di queste questioni, non solo per competenza, ma da anni si occupano di queste questioni. Poi arriva il giornalista di turno che ha preso una posizione perché tiene famiglia.
Esattamente.
Perché lei, lo dico apertis verbis et rotundo, lei non scrive sul Corriere della Sera se ha una posizione diversa dal mainstream. Non si scrive su Repubblica se hai una posizione diversa dal mainstream. Allora, chi ha quel bellissimo posto di lavoro ben retribuito, sceglie da che parte stare. Ma è una questione di scelta di fazione. Io, personalmente, io Monio Vadia, sono un teatrante che campa del suo lavoro, non ho santi in paradiso, non ho tessere di partito, non ho interessi di parte. Quello che dico lo dico perché lo penso, magari mi sbaglio anche, ma sicuramente non sono influenzato da ragioni di convenienza personale. perché io dalle mie posizioni, in particolare quella sul Medio Oriente che riguarda l'annoso conflitto israelo-palestinese, io ho preso la parte totalmente del popolo palestinese, denunciando il sionismo come un'ideologia criminale, genocidaria. Non ho tratto nessun vantaggio per me,
anzi,
ho ricevuto solo danni.
E questo è molto evidente. Volendo tornare a quello che è un pochino il filo rosso di questa trasmissione, le faccio quindi una domanda sulla base, quindi per riuscire a imporre, a far sentire delle voci contro la guerra, bisognerebbe provare a tornare alla complessità dell'analisi, perché più si semplifica, potrebbe essere questo già un primo punto, più si semplifica e più viene fuori quell'approccio mainstream e fazioso, che è quello che tacita il confronto sull'Ucraina, tacita il confronto sulla Palestina, lasciando spazio solo alle posizioni che poi sono quelle di convenienza.
Cioè tu dici Alessio, la via della semplificazione, sebbene possa sembrare neutra, porta o tende più alla guerra.
Potrebbe essere questo un modo di vedere la cosa, Ovadia?
Esattamente, bisogna accogliere la categoria della complessità e bisogna confrontarsi con gli studiosi, non con i giornalisti. Noi abbiamo bisogno di persone che ci raccontino tutto il formarsi del conflitto, il formarsi, le ragioni, ma non solo le ragioni, l'analisi critica, perché io ho sentito ripetere come una letania idiota: Israele deve difendersi. Israele sono decenni che non si difende, ma aggredisce, perché il popolo palestinese è stato sottoposto a vessazioni. Basta andare a farsi un viaggio lì. Solo che chi la questione israelo-palestinese la deve descrivere, avendo un partito preso. Io ho visto tanti ultimamente cambiare la posizione. Per anni sono stato isolato, non solo io, ma anche per esempio associazioni come Assopace Palestina della grandissima Luisa Morgantini. Siamo stati isolati noi che segnalavamo quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. Sono 40 anni che lo segnalo. Ricevevo insulti, maledizioni e nel migliore dei casi i progressisti mi dicevano: tu sei un estremista, si sa. Ma non davano alle mie parole lo spazio per essere accolte ed essere criticamente affrontate. C'era già il muro a priori. Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. Falso. Perché una democrazia non opprime un intero popolo, non occupa le sue terre, non gliele ruba, non viola sistematicamente ogni risoluzione dell'ONU. E ogni risoluzione della Convenzione di Ginevra. Non è una cosa che fa una democrazia. Però queste cose qui sono state respinte a priori. Io ho segnalato in articoli, in messaggi, queste cose, ma io sono un teatrante che è anche un attivista per i diritti, ma persone ben più autorevoli di me hanno fatto vedere queste cose, incaricati dell'ONU, ci sono stati degli studi dell'ONU su quello che succedeva in quello scacchiere, e i quali sono stati, le loro relazioni dettagliatissime sono state bloccate dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza, perché gli Stati Uniti sono stati sodali di Israele, non potevano essere interlocutore. E addirittura oggi ci sono molti autorevoli studiosi statunitensi che dicono la politica mediorientale degli Stati Uniti d'America l'hanno fatta i governi israeliani.
Ovadia,
erano, prego, subordinati. Prego.
Ovadia, senta, io una delle analisi che abbiamo letto in questi giorni dopo lo svolgimento delle manifestazioni nelle due differenti piazze è stata, e ritorno un po' alla suggestione del mio collega Alessio Ramaccione all'inizio, cioè il fatto che ormai sono anni da quando è cominciato questo conflitto che appena apri bocca subito vieni iscritto tra i putiniani, gli atlantisti e questo e quello, senza, e quindi questo si allaccia alla complessità eccetera eccetera. Ecco, una delle analisi che abbiamo letto in questi giorni è che aver espresso contrarietà al programma Rearm Europe, che adesso vabbè ha pure cambiato nome, però insomma è nato come Rearm Europe, ovvero, lo ricordo ai nostri ascoltatori, 800 miliardi in 4 anni distribuiti nei diversi paesi dell'Unione Europea volti al riarmo eccetera eccetera, l'opporsi a questa visione e a questa ingente spesa volta al riarmo piuttosto che al welfare eccetera eccetera va contro e quindi esprime un'idea contraria tout court proprio all'Europa e all'idea di Unione Europea. Noi, infatti era proprio lì dove volevo arrivare. Lei che cosa ne pensa?
Posso dirle una cosa? Nessuno risponde alla dignità dell'argomento. Se io dico, voi dite date le armi all'Ucraina perché l'Ucraina si deve difendere dall'invasore russo. E una volta in televisione ho fatto una domanda. E ai curdi perché non diamo le armi visto che il sultano turco li sta massacrando da decenni? Li abbiamo fatti combattere quando ci serviva contro l'ISIS e poi li abbiamo mollati. Allora, crediamo ai diritti dei popoli, e il diritto del popolo curdo dov'è? Allora, la falsa coscienza e la retorica dell'Occidente è lì da vedere. L'Occidente è ancora colonialista e razzista. Allora, l'evento del 7 ottobre è stato analizzato a ricercare vittima per vittima, episodio. I palestinesi subiscono questa violenza da decenni, con tutte le operazioni in margine, protettivo, piombo, fuso. Però il problema è questo, che se uno è bianco caucasico, allora conta come individuo. Se invece è semita o altro, è massa indifferenziata. E... Io a Granarolo, dove c'è una fabbrica di arti artificiali, andando a parlare della questione israelo-palestinese, ho visto un bambino amputato a tutte e due le gambine appena sotto il ginocchio, che giocava con dei balocchini, perché lui è un bambino. E quel bambino è stato amputato bilateralmente senza anestesia. Allora, io per esempio subisco un bombardamento sui profili YouTube di una signora, un'ebrea romana, che mette i due bambini che sono stati uccisi o sono morti, quei due bambini con i capelli rossi, migliaia di volte, con una musica melensa, l'americana, eccetera, fatta apposta. Non c'è mezza immagine per un bambino palestinese e ne sono morti migliaia e migliaia. Quindi c'è già un cortocircuito a mente. L'Occidente è razzista, colonialista e razzista ancora oggi.
Ovadia, per provare, anche se è difficilissimo, ce ne conto, a concludere il ragionamento, ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione. Sulla base quindi di tutte queste considerazioni, che sono assolutamente realistiche, l'Occidente è democratico con chi è uguale a lui e con chi è simile a lui, con chi è diverso da lui è tutto fuorché democratico. Come si fa oggi, in che modo si può oggi essere una voce contro la guerra in questo contesto, in questo contesto sociale, politico, economico, mediatico, quello dell'Occidente, e provare ad essere ascoltati? Qual è un modo? Perché pare veramente difficile.
Allora, la mia opinione è che non si debba mai cedere né alla stanchezza né al cinismo, e continuare dovunque sia possibile a continuare a dire le cose in cui si crede, che sono state viste, su cui c'è una documentazione interminabile. Io, per vedere cosa hanno fatto gli israeliani in quello scacchiere, non ho bisogno di andare a vedere dei siti palestinesi o arabi, basta che veda il sito israeliano di difesa dei diritti umani, che si chiama Beit Shelem. Vedo tutte le violenze perpetrate dall'esercito israeliano contro il popolo palestinese, in particolare i suoi soggetti più deboli. Basta che ascolti le conferenze o legga i libri del professor Ilan Pappé, grandissimo storico israeliano, del giornalista Gidon Levi di Haaretz, israeliano, che segue le violenze perpetrate dagli israeliani contro i palestinesi da 40 anni giorno dopo giorno. Devo, per capire che si tratta di un genocidio, non ho bisogno di leggere siti di centri sociali, basta che legga i contributi del professor Amos Goldberg, che ha definito ciò che gli israeliani fanno ai palestinesi a casa genocidio. Il professor Amos Goldberg è professore di storia dell'Olocausto nella sezione storia ebraica dell'Università Ebraica di Gerusalemme.
Ovadia, la sua posizione è molto chiara. Come si può essere, chiedeva il collega Ramaccioni, al giorno d'oggi, un periodo così difficile, sotto tanti punti di vista, una voce contro la guerra? E lei, insomma, il suo punto di vista, come lo è lei, ce l'ha spiegato in maniera netta, in maniera chiara. A noi non rimane che ringraziarla per il suo contributo, salutarla, insomma, e ringraziarla ancora, stavo dicendo, per essere intervenuto qui a Radio Città Aperta. Ovadia, grazie davvero.
Grazie anche per l'impegno reale e per la pace che lei ha sempre messo in campo.
Grazie a voi per l'invito, ancora ai vostri ascoltatori tutto il mio affetto e l'attenzione. Grazie.
Una buona serata, Ovadia. Grazie.